Oggi non sarò io a far l'omelia. Oggi abbiamo con noi un personaggio. Padre Valentino Zalvoldi, un'altra volta è venuto. Chi è costui, Carneade? Chi è costui? A guardare dai libri che ha scritto, sembrerebbe che fa solo questo. Lo scrittore di libri, no? Non fa solo questo. È un inviato del Papa Francesco, in Asia e in Africa. Inviato per la formazione dei dirigenti delle nuove chiese future. Quindi è un insegnante missionario dei dirigenti delle chiese future afro-asiatiche. Vieni Valentino, a te la parola.
Lo ringrazio per avermi di nuovo invitato, non soltanto a pregare, ma proprio a confrontarci sul tema della fede. Io spero che voi leggiate ogni giorno il Vangelo della giornata che la Chiesa propone. Chi si ricorda come terminava il Vangelo di ieri? Chi si ricorda gli regala un libro. Signore pietà. Nessuno. Allora, il Vangelo di ieri terminava con questa frase. Quando il Figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede? Un bel pugno nello stomaco. Quando io, Cristo, tornerò sulla terra, troverò ancora la fede? Su questo argomento un po' ci confrontiamo adesso, ma soprattutto domani sera, quando esporrò la mia esperienza di fede, come la persi alla morte di mia sorella Elisa a 26 anni, come la guadagnai al cimitero, al punto tale da diventare prete. Quindi grazie per l'invito, grazie a voi che pregate, non perché i preti siano tanti, ve lo dicevo anche l'ultima volta, spero vi ricordiate, no? Ma perché siano santi. Il mondo ha bisogno di uomini di fede, di punta, che abbiano il coraggio di provocare, che abbiano il coraggio di stimolare la gente, far capire che con Dio il mondo rimane mistero. Senza Dio è assurdo. E tra l'assurdità e il mistero, tra l'assurdo e il mistero, io scelgo il mistero perché mi allarga gli orizzonti, mi butta in cieli nuovi e terre nuove. Ma ripeto, questo sarà più che altro il discorso di domani sera. Per il momento avete sentito Paolo che dice: Cristo viene come un ladro di notte. Non mi piace molto l'espressione, ma l'ha detto lui, per dire viene quando meno te l'aspetti. E che cosa si aspetta questo Cristo che viene quando vuole? Che tu non abbia sepolto quel talento che ti ha dato, che tu l'abbia moltiplicato. Ma ecco, vorrei esprimere questa idea con un esempio molto simile a quello che vi ho raccontato l'ultima volta, in modo tale che ribadendo gli stessi concetti con altri esempi rimanga sempre più in mente questa idea dell'importanza di vivere di fede. Ero in Kenya, Nairobi. Prima di cominciare la formazione ai formatori del clero, volli aggiornare me stesso per vedere se quella parte del mondo stesse facendo progressi o se andasse indietro. Nairobi, 400.000 persone al centro, abbastanza ricche, e poi una marea di poveri e miserabili, più di 6 milioni di persone che vivono in un modo indescrivibile. Ero lì nella periferia, stavo cercando di rendermi conto di cose positive anche, oltre che purtroppo negative, quando vidi che arrivò un camion pieno di immondizia che buttò tutta l'immondizia in mezzo alla strada. Disgraziati, disse, sono già nella miseria, perché umiliarli con questo gesto così brutto? Amici, era stato fatto volutamente, perché i ragazzi, uscendo a frotte dalle baracche, cominciarono a rovistare tra i rifiuti per cercare qualche cosa da mangiare, una mela magari già masticata da un ricco e buttata via, la parte cartilaginea dell'osso di gallina. E poi vidi che passava un topo, i bambini si sono buttati sul topo, l'hanno ammazzato, gliel'hanno mangiato palpitante nel suo sangue. Non so se sapete che anche i preti hanno un cuore, io ce l'ho, spero. Cominciai a piangere. E mentre piangevo, ecco che arrivò una suora della congregazione Charles de Foucault, una francofona, una ragazza molto bella oltretutto, che sorrideva, parlava, scherzava, e arrivò davanti a me e disse: «Padre, tu piangi?» E dice: «Mi meraviglia che non pianga neanche tu in mezzo a tanta miseria». Oh, bellissima la risposta. «Padre, l'Africa non ha bisogno delle tue lacrime. Se vuoi piangere, torna al tuo paese. Qui salvi la gente con un sorriso». Ma siccome le lacrime automaticamente scendevano, questa suora mi prese per mano e ha detto: «Andiamo a bere un caffè nella mia capanna». Una capanna di bambù pulita, bellina, ma capanna. C'era una stuoia in mezzo alla capanna dove lei dormiva, un filo attaccato in cima, attaccato al filo c'era un paniere. Sapete cosa c'era nel paniere? L'ostia consacrata. Questa suora dormiva sotto Cristo e ogni tanto, quando di notte non riusciva a dormire o aveva delle preoccupazioni, dava una sberla, uno schiaffetto al paniere, lo faceva girare: «Signore, svegliati! Un tempo tu ti commuovevi e moltiplicato il pane per le folle, adesso lasci morire di fame tanta gente». La cosa mi piacque, cominciamo a parlare, poi a un certo punto, stanco di parlare, disse: «Suora, voglio pregare, diciamo messa». E lì, su quella stuoia, celebrai l'Eucaristia. E durante l'Eucaristia scambiamo qualche idea. E a un certo punto le chiesi, facendo una domanda la cui risposta già lo sapevo, ma volevo una conferma: «Suora, nel tempo in cui sei stata qua, ti è capitato tu di sentire che qualcuno si sia ammazzato? Tornavo da quel Giappone dove ogni giorno 80 ragazzi commettono suicidio. In Giappone ci sono i soldi, ma non c'è Dio. Non c'è Dio. E di fronte alla prima difficoltà si ammazzano. Suora, ti è mai capitato?» Mi ricordo la sua meraviglia, lei parlava francese. «Mon père, ça n'arrive pas. Padre, questo non capita». Ed ecco bellissima l'immagine che mi diede. Gli africani non si ammazzano, nonostante la miseria, perché sanno che Cristo è uno di loro. I poveri sanno che Cristo è uno di loro e lui basta riempire la vita. E poi un'affermazione successiva: la ricchezza dei poveri è la fede. Confortato dall'Eucaristia e da questo discorso con la suora, ho continuato la mia indagine sulla situazione dalla periferia di Nairobi, e mentre passavo di baracca in baracca su una discarica, come Giobbe su una discarica, trovai una bambina che avrà avuto 8 anni, completamente nuda, nelle stesse condizioni di cui vi parlai l'ultima volta quando vi raccontai di Kainde. Spero ve lo ricordiate, no? Quel bambino di 5 anni che mi morì in Nigeria. Stessa situazione, magrissimo il petto, gonfio il ventre, con quella carne che, priva di proteine, non teneva più, era tutto una piccola piaga, soltanto la guancia sinistra non sanguinava. Piangeva. Mi inginocchiai davanti a lei. La carne di Cristo! Ci dice il Papa, il povero, il morente, la carne di Cristo. Mi inginocchiai come davanti al Santissimo e cercai di carezzare la guancia per calmarla un pochettino. Mi prese il dito, sapete come fanno i bambini? Mi prese il dito e mi pose 2 terribili domande. perché mi fate soffrire? Perché mi lasciate morire? Tolsi la camicia, avvolsi questa bambina nella camicia e andai a cercare un medico. Il dottore la guardò così negli occhi, poi guardò me e disse: padre, perché me l'hai portata? Ma non vedi che sta morendo? Io non sono qui per seppellire i morti. Lui se ne andò, lasciandomi questa bambina che tra le braccia, che cominciò a scattare, i pugnetti chiusi, il corpo che diventava sempre più rigido, un urlo, un rantolo, uno scatto, mi morì tra le braccia. Davanti a quel piccolo cadavere ho fatto una promessa che mi costa tantissimo, perché odio ripetermi, ma l'ho promesso, l'ho fatto e lo faccio. Io parlerò sempre di te. All'università, alle assemblee studentesche, alle conferenze, alle liturgie, io farò risuonare questa duplice domanda: perché mi fate soffrire? Perché mi lasciate morire? Amici, amici, come lei, 40 bambini ogni minuto, 57.000 ogni giorno. In un giorno e mezzo Perugia sarebbe distrutta. Quando io tornerò sulla terra, troverò ancora la fede, ci dice Cristo, il Vangelo di ieri e oggi. Io vengo quando meno te l'aspetti. Voglio vedere che cosa hai in mano. Un pugno di mosche morte? E cosa hai fatto dei talenti che io ti ho dato? Quanti ne hai ricevuti? 1, 2, 5? Quanti ne hai ricevuto? Li hai moltiplicati? Cristo vuole il doppio di quello che ci ha dato. Li hai moltiplicati i talenti? Amici, questa è una sfida che vale per me e per voi. Io non so quanti talenti vi abbia dato il Signore, ma se voi avete più talenti di me, davanti a Lui nell'ultimo giorno dovrete essere molto più responsabili di quanto lo sono io. Io posso essere un disgraziato, il fatto di essere prete non vuol dire niente, non vuol dire niente. Quello che conta è il battesimo e i talenti ricevuti. Quanti ne hai? Ti prego oggi, fa un po' di esame di coscienza. Quanti talenti il Signore mi ha dato? Quali sono i miei talenti? Chi sono? Che cosa ho? E questi talenti li sto moltiplicando o li ho sepolti come quel disgraziato che Cristo manda all'inferno, là dove c'è pianto e stridore di denti? Signore, Signore, avevo paura, l'ho sepolto. Bene, va all'inferno. Peggio di così, ma è Cristo che parla. Va all'inferno! Perché ti ho dato dei talenti e tu li dovevi moltiplicare, il talento della fede soprattutto, il talento della fede. Ecco, dopo aver girato il mondo, dico, mi rendo sempre più conto che la ricchezza più grande che una persona ha è la fede, è la fede. Tu puoi avere tutto, ma se ti manca Dio, che tristezza, che assurdità la vita. Ma ecco, questa fede, la stiamo comunicando. Guardate, sì, sono stato presentato molto bene e ti ringrazio ancora, no? Rischio la vita. L'ho rischiata l'altro giorno in Cairo, perché mi hanno detto di andarmene e di non scrivere quello che avevo preparato sull'Islam. 7 volte... Già ho accennato, 7 volte sono stato espulso dall'Africa, 2 volte davanti al plotone di esecuzione, una notte pestato a sangue e ne porto ancora le conseguenze. Ma perché vi dico questo? Non per dire guardate come sono bravo, per carità, conosco i miei limiti e la mia miseria, ma per dire quello che già Don Ignazio diceva: noi missionari, se parliamo chiaro, siamo sempre a rischio. Siamo sempre a rischio. Ogni 5 minuti uno di noi è ammazzato, semplicemente perché è cristiano. Di fronte a questa situazione, se voi mi domandate, ma io cosa posso fare? Non vi dico di andare in Africa. L'Africa non ci vuole, oltretutto. Non vi dico di andare in Africa. Vi dico soltanto una cosa oggi. Salvate la vostra famiglia. Domani sera qui parlerò della fede. Dopodomani sera nel gruppo Notre Dame parlerò della famiglia. Ma già anticipo adesso, salvate la vostra famiglia. E nel tentativo di salvare la famiglia, vi prego, vi supplico, con le tre domande che fa sempre il Papa, Papa Francesco. Il segno della croce prima di mangiare, un Padre nostro assieme, tutta la famiglia, una pagina del Vangelo assieme in famiglia. Vi ricordate quello che questo Papa che vi tira anche in giro la gente, dice, donne, quel Vangelo che avete nella borsetta, lo leggete tutti i giorni, vi ricordate, donne, non so perché l'ha detto alle donne, donne, quel Vangelo che avete nella borsetta, e voi quello che Vangelo che avete a casa, una pagina al giorno. Forse il Vangelo una pagina al giorno non si legge, perché poi, ecco, per questo vi suggerirò un libro. Sono contento che, proprio vi dico, ce ne sono pochi, perché ho visto che l'ho suggerito dall'altra messa e sono andati quasi tutti. Uno di noi è Dio. È un Vangelo che ho scritto con una idea al giorno, la parola di Dio, un piccolo commento, una preghiera, supplicando, leggetelo assieme. Ripeto, non vi domando il paradiso, vi domando di salvare la vostra famiglia. Ecco, vi dico anche questo, poi se riesco concludo. Ma la colpa è vostra, state talmente attenti che mi incitereste ad andare avanti ancora mezz'ora. Però in Italia la messa deve durare non tre ore come in Africa. Allora, una volta stavo parlando in una chiesa e c'erano tanti ragazzi lì davanti a me e dicevo, ragazzi, fate pregare papà e mamma. Bello, eh? Ai miei tempi i preti dicevano, genitori, fate pregare i figli. Adesso che ho i capelli bianchi, devo dire, figli, fate pregare papà e mamma, che se pregano forse stanno assieme. E poi dicevo, oltre a questo, il segno della croce prima di mangiare. Ed ecco che un bambino, sapete, i bambini sono spontanei. Perché? Perché? Quante volte mangi al giorno tu? Due? Dai, conta bene. Saltato fuori che mangia sei volte al giorno. Io invece sono in un'Africa dove i bambini mangiano un giorno sì e un giorno no. E allora tu, prima di mangiare, devi fare il segno della croce per ringraziare Gesù. La risposta sapete qual è stata? Lo fa neanche la mia nonna? È passato il messaggio. Hanno mollato le nonne! Le nonne che hanno vergogna a fare il segno della croce prima di mangiare. Le nonne che non propongono il Vangelo. E se mollano loro, il nipote dice, ma perché? E poi fa la cresima. Ecco, ieri sera mi ha detto donna, vostro Don Ignazio, che c'è stata la cresima, i giovani sono venuti, c'erano tanti, era contento lui, era contento il cardinale. Guardate, io posso fare la cresima già da un po' di tempo, non la faccio più. Anche se me la domandano, non la faccio più perché? Perché da noi la cresima è diventata il sacramento dell'addio alla Chiesa. E allora continuiamo a fare la cresima? Ma certo, c'è la sua logica, per carità, non spegnere il lucignolo fumicante, giustamente, perché, ma io non la faccio, non me la sento più, dato il carattere che ho. Non mollate, genitori, nonni, abbiate il coraggio di essere sanamente esigenti. Oltretutto, i giovani sono chiamati all'eroismo. Se chiedete tanto, danno tutto. Se chiedete poco, danno niente. Concluderei così. L'ultima volta, e mi ricordo che qualcuno me l'ha detto, terminavo la predica sfidandovi, non arrivate davanti al Padre Eterno mani vuote, altrimenti dirà non ti conosco, non ti conosco, perché? Perché avevo fame, avevo sete, ero nudo e tu? Terminavo così, forse in maniera un po' troppo violenta, oggi sono buono, termino così. Ringraziamo Dio per il dono della fede, proponiamo di coltivare la fede in famiglia, con questi tre piccoli segni, segno della croce, un Padre nostro, una pace del Vangelo, e ringraziamo Dio perché ci ha dato la certezza in Cristo che la fede la troverà se continuiamo a pregare come fate voi qua in questa chiesa. Ringraziamo Dio per la fede, chiediamo che la fede si concretizzi in opere di giustizia, e allora quando verrà, speriamo non come un ladro, quando busserà alla nostra porta, ci trovi vigilanti, ci trovi con la lampada accesa, ci trovi con i talenti moltiplicati, allora ci dirà quella bellissima espressione che Elisabetta disse alla Madonna: beato te perché hai creduto. Amen.